La grande tragedia greca nell'età classica è rappresentata da Eschilo, Sofocle e Euripide. L'ultima tragedia scritta da Euripide prima della sua morte sono le Baccanti. I grandi tragici vissero in Grecia tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Le Baccanti sono l'ultima opera di Euripide scritta prima della sua morte. Ma poiché la tragedia nasce dal culto del dio Dioniso, affronterò una breve analisi della nascita della tragedia e del ruolo delle Baccanti che sono le devote del dio Dioniso. Il dio Dioniso nasce da una mortale Semele e da Zeus. E la gelosia di Era creò moltissimi problemi al dio Dioniso e lo stesso Zeus dovette ricorrere a molti stratagemmi per proteggerlo. Quando Semele, la madre di Dioniso, istigata dalla gelosia di Era, chiese a Zeus di farsi vedere nel suo fulgore, questo accadde, ma Semele morì incenerita. E Zeus strappò dal grembo di Semele il proprio figlio e lo cucì in una coscia. Altri tentativi furono fatti da Era per uccidere il bambino figlio di Zeus. Tant'è vero che Zeus trasformò una volta Dioniso in un capretto, ma Era riuscì a raggiungerlo e Dioniso diventò folle, finché attraverso l'aiuto della dea Cibele riuscì a rinsavire e giunse alla fine in India, paese che sottomise non solo con il suo esercito, ma anche con la sua forza divina, e qui iniziò il seguito attraverso processioni e cortei di quelli che erano i suoi devoti. E cominciarono le prime festività, i cosiddetti baccanali. Il corteo di Dioniso era formato da sileni, da satiri e da baccanti, che portavano talvolta anche le maschere. E questa ultima tragedia di Euripide la collega alla nascita stessa della tragedia, le cui origini sono molto discusse, ma quella più vincente è quella che la tragedia greca nasca dal culto di Dioniso e da un canto a lui dedicato, il Ditirambo. Ma immaginiamoci come si sia formata pian piano la struttura del teatro greco. Theatron è un termine greco che deriva dal verbo tseaoma, che vuol dire vedere. Al centro del teatro, costituito da un'altura naturale dove siedevano i fedeli, c'era un altare. Presso l'altare c'era un officiante che seguiva il rito. Il termine tragedia deriva da tragos odè, canto del capro. Ricordiamoci che Zeus trasformò in capretto Dioniso per salvarlo dalla gelosia e dall'ira della moglie Era. Quindi canto del capro che veniva sacrificato dall'ufficiante. Uno dei fedeli inizia a rispondere all'ufficiante. Il termine risponditore è hypocrites, dal verbo ipocrino che vuol dire rispondere. Ma come mai questo termine Hippocrates cambia di significato nel trascorrere del tempo? Perché per noi ipocrita è colui che appare nei gesti, nel linguaggio, nelle scelte, diverso da chi è veramente, è colui che porta una maschera. Ed infatti, quando il teatro si forma, da una parte abbiamo i fedeli che diventano pubblico, poi dall'altra abbiamo la scena dove avviene la tragedia o la rappresentazione della commedia o del dramma satiresco. Perché la voce arrivasse al pubblico delle ultime file della gradinata posta su un'altura naturale, era necessario avere la maschera, perché il foro da cui usciva la voce dava potenza alla voce stessa. Ma la maschera permetteva anche di identificare immediatamente il ruolo del personaggio, uomo, donna, giovane, vecchio, nobile, servo. E quindi la maschera è l'elemento fondamentale della rappresentazione. Tra la gradinata e la scena c'era uno spazio, un tre quarti di cerchio in cui si muoveva il coro. Che cos'è il coro? Il coro è costituito da un insieme di persone che soprattutto nelle tragedie di Euripide fanno parte di una persona sola, che commenta le vicende che avvengono sulla scena, si emoziona, interloquisce come un'unica persona con i protagonisti della tragedia stessa. Ma se la tragedia nasce dal culto del dio Dioniso, vediamo chi è il dio Dioniso e chi sono poi le sue fedeli, le Baccanti. Il dio Dioniso sappiamo che ha avuto una vita avventurosa determinata dalla gelosia di Era. Ma la storia del dio Dioniso ci dimostra che era un dio ambivalente, il dio della vita e della morte, il dio della gioia e del dolore. Dioniso rappresenta la natura, ma la natura rigogliosa e selvaggia, la natura che esiste ancora prima della nascita dell'agricoltura. Dioniso è il dio dell'ebbrezza e del vino, e per questo è anche definito liberatore, perché il vino libera dagli affanni della vita presente. Ma Dioniso è anche il dio della follia, cioè del delirio mistico. Uno dei numerosi soprannomi attribuiti a Dioniso è quello di Bacco. Difficile conoscere, sapere con sicurezza il significato di Bacco, ma tra le varie ipotesi, Bacco rimanda a Bacca, il virgulto dell'uva, e ricordiamoci che Dioniso era il dio dell'ebbrezza o del vino. Ma come tutte le divinità, ci sono degli elementi che Dioniso porta con sé, soprattutto nei suoi vari cortei, seguiti da altri celebranti. Dioniso, infatti, è spesso rappresentato con l'edera e con il tirso. Che cos'è il tirso? Il tirso è un fusto, un bastone circondato dall'edera. Ma perché l'edera? Perché l'edera proviene dalla terra, è attaccata alla terra. Ed essendo un fiore umido, è il contrapposto della vite e del vino. Infatti l'edera circondava il capo di Dioniso, e in greco si chiama Chissos l'edera, e Dioniso teneva in mano il tirso, questo bastone che significava la sua forza e la sua potenza. Questa forza e potenza rigeneratrice appartiene al culto che poi ne segue e che verrà codificato in determinati periodi dell'anno nelle feste chiamate baccanali. Il dio Dioniso ha le sue fedeli, le donne chiamate baccanti o chiamante menadi. Chi sono queste donne? Difficile dirlo, ma comunque sono donne che abbandonano la casa e la famiglia per seguire il culto del Dio, un culto che da una parte vorrebbe rigenerarle e purificarle, ma dall'altra parte le riduce alla follia, al delirio mistico. Queste donne abbandonano tutto, seguono il Dio e si allontanano sui monti. Sono vestite da pelle di animali, anche loro hanno in testa l'edera. E forse il mangiare l'edera stessa spiega poi questi deliri, che sono presenti anche nell'intreccio della tragedia Le Baccanti. Infatti le Baccanti entrano a Tebe per portare con sé il credo di Dioniso, ma il re di Tebe Penteo è a loro ostili. E quindi la tragedia sfocerà quando la madre di Penteo, travolta dalla follia delle Baccanti, ucciderà il figlio stesso. Ecco, questo tema della follia è un tema che fa poi paura a chi deve gestire la politica. Se noi pensiamo che le Baccanti vennero accusate anche di omofagia, cioè di cibarsi di cibi, diciamo meglio, di carni crude degli animali e non solo, per sentirsi più vicino al Dio. Tant'è vero che questo culto, nonostante sia sopravvissuto anche in età romana, nel 186 a.C. venne bloccato con una legge promulgata dal Senato romano, cioè il Senatus Consultus de Baccanalibus. Quindi nel coro delle Baccanti che noi troviamo nell'omonima tragedia di Euripide, noi notiamo due aspetti. L'aspetto, se vogliamo, pacifico, tranquillo delle Baccanti che esaltano il ruolo pacificatore e la purezza dell'animo che hanno coloro che seguono il culto di Dioniso. Però c'è l'altro aspetto, l'aspetto che faceva paura a coloro che dovevano gestire la quiete pubblica, cioè l'esaltazione, il delirio mistico e la follia.